Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni assieme a Francesco.
Salve a tutti.
Dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti per la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda da Radio Gamma 5 ogni giovedì. Allora, prima di tutto gli indirizzi. Io sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza. Benissimo, allora, due cose per prima di incominciare la trasmissione. Vi ricordo sempre che la trasmissione parlerà degli oracoli caldaici. Continuiamo il commento ai frammenti. Qualcuno è interessato, qualcun altro gli sta venendo una barba, qualcun altro non sa cosa farsene, ma bisogna parlare anche di questo. E specialmente in particolar modo per l'amico che ha telefonato l'altra volta di sera, anche questo modo di parlare è un battere sempre sullo stesso tasto, sì, che gli permette anche di seguire i concetti fondamentali. Sono i concetti filosofici, i concetti di pensiero che sono a priori. Cioè, il Dio lo sentiamo, gli dèi li sentiamo perché abbiamo questa visione del mondo. Se noi abbiamo la visione del mondo del Dio davanti al quale metterci in ginocchio, non sentiamo gli dèi, non vediamo gli dèi. Per cui esiste un pensiero che è a prioristico. Questa è la nostra sfida.
Anche perché se ci mettiamo in ginocchio siamo troppo bassi e non vedremo soltanto le ginocchia degli dèi.
Sì, ma neanche le ginocchia degli dèi, vediamo proprio solo la cacca forse, esatto. Neanche tanto per dire qualcosa di proprio basso, non sì. Lo so. Vabbè. Detto questo, due cosette importanti. La prima cosa è, mi raccomando, modello 740. Firmate per lo Stato, non date i soldi alla Chiesa Cattolica e a nessun'altra Chiesa religiosa. Può farvi schifo lo Stato, potete non essere d'accordo, potete non essere d'accordo come vengono usati, eccetera. Non abbiamo forte.
Beh, anche perché quest'anno l'8 per 1000 verrà utilizzato per aiutare i profughi dell'Albania e del Kosovo.
Verrà usato per questo,
sì.
Vabbè.
Di conseguenza.
Voi, io non do una lira per questione di principio ai profughi del Kosovo e dell'Albania, veramente non lo do a nessuno. Ma queste sono questioni mie, chiaramente ogni persona deve fare ciò che intende fare,
sì, no,
ciò
ma
che
infatti,
è il suo sentire, ovvio.
Basta pensare che mi sembra che il Vaticano abbia un debito di circa 13 miliardi con le fognature del Comune di Roma, che non ha ancora pagato la bolletta, perciò se qualcuno vuole pagare la fognatura del Vaticano...
Sì, ma ci sono sempre quelle migliaia di miliardi da pagare per i stupratori americani.
Sì, basta pensare anche esempio la beatificazione di Padre Pio, 2 miliardi spesi dal Comune di Roma e 270 milioni spesi dal Vaticano.
È un gran fallimento tutta la manifestazione, ma al di là di questo, vi dico questo, non finanziate il cattolicesimo, non finanziate lo stupro, la distruzione del divenire umano. Va bene, lo Stato forse non vi piacerà, non vi piacerà come vengono gestiti, non vi piacciono i partiti, non siete d'accordo, va benissimo. Però fra il non essere d'accordo in una cosa e l'orrore, il non essere d'accordo è la soluzione meno grave, meno traumatica che non l'orrore assoluto.
Sì, ma difatti è sempre il discorso è fondamentale, è quello del comportamento e soprattutto della finalità. Quando si deve scegliere, non si può scegliere in questo caso una soluzione migliore, si cerca di scegliere la soluzione meno dolorosa, meno problematica e crei meno problemi, perché sappiamo sempre che dando dei soldi alla Chiesa Cattolica in questo momento e anche alle Chiese Protestanti e anche alle comunità ebraiche diventa sempre un problema il discorso di quello che succederà, cioè nel senso che dando questi soldi sarà la fine.
Allora, l'altro discorso, vi ricordo sempre che non prendo telefonate. Vi ricordo sempre che finanziare l'orrore è la cosa peggiore che possa esistere. Questo vi chiedo, non finanziate l'orrore. Anche se dopo le cose, tutto sommato, non vi possono magari dispiacere di finanziare lo Stato, di finanziare cose che non condividete, che sono brutte. La seconda cosa che sto parlando è del rito che stiamo organizzando sull'altipiano di Asiago. Perché per esempio del rito sull'altipiano di Asiago, perché ne parlo così presto del rito che faremo ad agosto? Perché quest'anno, l'anno scorso ho preparato io le erbe da bruciare sull'altipiano di Asiago, cioè dei piccoli mazzetti di erbe aromatiche. E quest'anno invece tutti i partecipanti vorrei che preparassero il loro mazzetto di erbe aromatiche, andassero a tagliarsi, intanto a scegliere l'aroma che più gli piace, andassero a tagliarlo, a prepararlo. Basta fare un mazzetto grande come la congiunzione del pollice con l'indice, lungo una quindicina di centimetri. Se poi anziché tagliarlo, seccarlo e prepararlo, non avete possibilità perché abitate in città, non avete le piante aromatiche che vi piacciono, andate semplicemente al supermercato, vi comprate il mazzetto delle piante che più vi piace e le preparate. L'importante è l'intenzione, l'importante è l'intento per cui si fanno queste cose e la passione e l'emotività che si mette nel fare queste cose. Questa è la cosa magica, la cosa assoluta per eccellenza. Per cui per questo motivo ne sto parlando in anticipo. Dopo magari Francesco vi parlerà di ciò che è successo a Lecco, sì, al rito dei nostri amici di un'altra congrega che però è vicina a noi. Ricordo sempre che non rispondo alle telefonate. Prima di cominciare, hai qualcos'altro da dire, Francesco?
No, beh, limite, dopo di Lecco parlo quando tu hai terminato di raccolti caldaici. Cioè così, è giusto appunto cominciare la trasmissione con l'argomento che stai trattando, appunto perché c'è anche questa continuità, poi di rituali di Lecco, appunto di Calendì Maggio, di Beltane, come lo vogliamo definire, ne parleremo dopo, anche perché al limite, prendendo a modello quello che è successo a Lecco come rituale, si può anche aggiungere qualcosa di particolare sul rituale di agosto, di Asiago, insomma.
Certo. E allora, cominciamo questo. Siamo arrivati al frammento numero 16. Vi ricordo che seguo una sequenza di frammenti, di selezione dei frammenti precisa, che è stata quella edita dalla Burr, praticamente. Perché? Perché quella ha afferrato il mio sentire, ha afferrato la mia percezione. Siamo arrivati al frammento numero 16. Ricordo un'altra cosetta ancora, che se chi non ha seguito il discorso fin dall'inizio avrà sempre delle difficoltà a riprenderlo dopo dei salti, dopo di aver perso dei quadri, perché il discorso ha una sua continuità. Il frammento numero 16 è brevissimo, dice, puntini puntini, silenzio dei padri di cui si nutre il Dio, puntini puntini. Cioè una piccola frase inserita in un discorso fatto da Proclo o a Damascio. Dunque il commento è: non c'è un padre che dice al Dio quale direzione deve prendere per svilupparsi. Del padre sono rimaste le forze e la sostanza, ma non la coscienza di sé. È dal silenzio che il Dio prende nutrimento, in quanto è attraverso il silenzio che le forze che lo hanno generato prendono forza ed espressione. Il Nous è un'isola nel silenzio che guida il Dio verso lo sviluppo. Il Nous è la prepotente descrizione della ragione, ma il nutrimento del Dio è fuori della ragione. È nello sconosciuto che lo circonda, e solo attingendo dallo sconosciuto può nutrire il proprio cammino di eternità. Per nutrirsi dallo sconosciuto deve essere un Dio, deve continuare il suo cammino di sviluppo. Se non si nutre dal silenzio, egli altro non fa che cortocircuitare la ragione su se stessa. È il silenzio sconosciuto che nutre la ragione, ma per attingere dallo sconosciuto è necessario essere un Dio, è necessario costruire se stessi nell'infinito dei mutamenti. Il silenzio dei padri è il non essere, di ogni volta che la sostanza che forma l'esistente fu nous universale, cosciente e consapevole per dissolversi nell'esistente che prosegue il proprio cammino per diventare a sua volta coscienza universale. Il silenzio è l'esistente in cui il pensiero dell'universo si è dissolto per intraprendere il cammino attraverso il quale formarsi. Quel silenzio nutre il Dio che partecipa all'eccellenza delle trasformazioni. E questo è il senso da cui essere Dio, da cui la magia che cresce dentro l'essere umano si nutre. Abbiamo detto che c'è un intuire che intuisce il mondo che lo circonda, e quando una persona intuisce, quando un essere intuisce, si alimenta dell'intuibile del circostante e alimenta il Dio che cresce dentro di lui. Alimentando il Dio che cresce dentro di lui, riconosce gli dèi del mondo che ci circondano e con gli dèi del mondo che ci circondano forma delle relazioni e cammina assieme. Dal silenzio dunque si nutre il Dio che cresce dentro ogni essere. Si nutre la ragione pesca i fenomeni, la ragione si dilata, l'individuo marcia nell'infinito dei mutamenti. E passiamo al frammento numero 17. Per ciò che intuisce, nutrimento è l'oggetto dell'intuire. Questa è la frase. Il silenzio ci avvolge e ci costruisce. Il silenzio è nutrimento e spazio nel quale si cresce, ma il silenzio è tale soltanto per la definizione della ragione, non come gli enti che lo compongono e che definiscono se stessi. Il nutrimento di ogni essere è dato dall'oggetto del suo intuire, che viene da questo intuito. Proprio perché viene intuito, diventa parte dell'oggetto stesso. Intuire, in tutti gli oracoli caldaici, sta per far proprio. Io intuisco il mio circostante. Proprio perché intuisco il mio circostante, mi approprio del mio circostante. Cresco nel mio circostante. Mi dilato nel mio circostante. Il mio circostante mi nutre e, nutrendomi, alimenta il proprio nutrimento, in quanto io divento oggetto dell'intuire del circostante stesso. Questo vale per il concetto di sentire. Il mio sentire esce dall'ambito della ragione, raggiunge oggetti che la ragione non descrive, e quegli oggetti raggiunti alimentano la mia ragione e la dilatano. Per alimentare la mia ragione è necessario che io esca dalla ragione, raggiunga gli oggetti attraverso il sentire, e quegli oggetti devo imporli alla ragione variandone la descrizione. Il mio intuire si alimenta da quanto intuisco. Una volta che intuisco un solo oggetto fuori dalla ragione, metto in moto un meccanismo soggettivo attraverso il quale posso, in ogni istante, uscire dalla ragione per cogliere nuovi oggetti. Ogni volta che il mio intuire si nutre del silenzio che circonda la ragione, diventa più forte del controllo che la ragione esercita sull'essere umano. La ragione, da padrona dell'essere umano, diventa uno strumento attraverso il quale l'essere umano costruisce se stesso. Dunque, se io uso il mio intuire, uso il mio sentire, uso la mia percezione per prendere quanto mi circonda, esco dalla ragione, bene, questo usare l'intuire, usare il sentire, usare la percezione viene alimentato dal fatto stesso che io percepisco. Tanto più io uso questo strumento che è l'intuire, che è il sentire, che è il percepire, tanto più questi si nutrono e si alimentano. Cioè, è come se io allenassi delle gambe a correre. Se io alleno il mio intuire diventa sempre più forte. Se io alleno il mio sentire diventa sempre più forte. Per cui questo è il senso per ciò che intuisce, nutrimento è l'oggetto dell'intuire. E passiamo al frammento numero 18. Voi che intuendo sapete il paterno sovracosmico abisso. Anche qui abbiamo solo una frase. L'abisso che ci circonda è lo spazio all'interno del quale gli oggetti diventano coscienti di sé. L'abisso è lo spazio in cui l'energia vitale si muove. Questo è sovracosmico perché il cosmo che noi percepiamo, pregno dell'energia vitale, espande se stesso in continuazione. Si espande riempiendo l'abisso che lo circonda esattamente come la coscienza di sé si espande rendendo conscia l'energia vitale che lo circonda. Tutto ciò che genera è paterno, tutto ciò che permette di generare è paterno. Così nella filosofia orfica il sovracosmico abisso è indicato come il nero erebo e l'ampio tartaro che il caos in espansione riempie. Ma il caos è la fonte delle coscienze di sé che organizzano se stesse e procedono espandendosi in esse. Intuire questo per l'essere significa guardare la vita come un tempo in cui le coscienze di sé nascono e dilatano se stesse. Quante vie la conoscenza e la consapevolezza prenderanno forma nel sovracosmico abisso che sovrasta il cosmo di cui noi siamo parte? Quante vie, quante determinazioni diverse dalle nostre? Quante relazioni saremo in grado di costruire con queste? Intuire l'infinito dello spazio che ci circonda significa intuire i mutamenti che stiamo per percorrere verso l'eternità. Significa collocare esattamente il nostro percorso di conoscenza e di consapevolezza nello spazio che stiamo occupando e nel tempo in cui ci stiamo trasformando. Da questo abbiamo una frase monca che dobbiamo completare. E la completiamo in questo modo. Voi che intuendo sapete il paterno sovracosmico abisso, potete affrontare l'infinito dei mutamenti in quanto conoscete ciò che siete all'interno del cosmo che vi contiene e attraverso questa conoscenza potete costruire il vostro infinito nei mutamenti. Dunque, diciamo ancora, voi siete un Dio che dà l'assalto all'infinito. E questo mi sembra che non abbia bisogno di commenti ulteriori. Passiamo direttamente al 19, che è la cosa più lunga, una delle cose più lunghe che abbiamo, anche se la frase è di 6 parole. questo Dio intuisce ogni intuire. Chi intuisce è un Dio. Nel paganesimo politeista si definisce Dio chiunque, essere di qualunque specie, intuendo quanto lo circonda espande se stesso nello sconosciuto che lo circonda. Oppure, se vogliamo, percependo il circostante attraverso l'azione nel presente, di questo circostante ci nutriamo espandendoci. L'intuire è un atto di nutrimento dell'intuizione dell'individuo, è atto di espansione della sua coscienza e della sua consapevolezza, ma per fare in modo che sia attività dell'intuire l'azione reale del soggetto è necessario che il soggetto sia un Dio. Se il soggetto non è un Dio, la sua attività di interazione col mondo circostante è mediato dalle sue fantasie e dai fantasmi della sua ragione. Se non è un Dio, non intuisce, ma costruisce attraverso le sue fantasticherie. Che cosa significa essere un Dio? Significa esercitare la propria volontà e le proprie determinazioni per costruire se stesso. Nel processo di costruzione si esercita il proprio intuire mentre intuisce quanto lo circonda, riportando nella ragione quanto la ragione riesce a descrivere, anche se modificandosi un po', dilatandosi. Chi non è un Dio è colui che non dilata se stesso, non esercita la propria volontà e le proprie determinazioni per dilatare se stesso, ma al massimo esercita il proprio volere e la propria violenza per appropriarsi del circostante. Costui non è un Dio, ma un distruttore della vita. Il distruttore della vita non è in grado di intuire l'intuibile che lo circonda, in quanto non ha un fine nelle sue azioni, un intento del suo fare. Pertanto non può intuire l'intuibile, in quanto l'intuizione dell'intuibile è finalizzata alle necessità del soggetto che, esercitando il proprio intuire, costruisce se stesso, trovando l'intuibile in funzione del proprio intento e del fine a cui conducono le sue azioni e il suo fare. Che cos'è un Dio dal punto di vista del paganesimo politeista? Senza l'esercizio della propria volontà e delle proprie determinazioni non si è un Dio. Si è un Dio quando a necessità che ha formato la nostra coscienza, necessità nella nostra specie e l'amplesso dei genitori, sommiamo la nostra volontà soggettiva che sceglie fra le opzioni che si presentano per costruire la nostra esistenza. Questo scegliere alimenta la capacità soggettiva dell'intuibile, dell'intuire l'intuibile che ci circonda. Ma se non sommiamo a necessità la nostra volontà, delegando il nostro essere a determinazioni e volontà diverse dalle nostre, allora siamo dei distruttori. Dapprima distruggiamo il Dio che dentro di noi chiede di crescere e poi neghiamo la possibilità di sviluppo del nostro intuire. Il nostro intuire, distrutto dalla nostra rinuncia, viene sostituito dall'illusione della percezione. L'illusione, posta dalla ragione, affoga l'intuire dell'individuo mentre affronta l'intuibile che lo circonda. Ed ecco pronto chi ha rinunciato a sviluppare il proprio intuire ad affermare: ma chi te lo fa fare di costruire te stesso? Io intuisco la verità senza sforzo, perché qualcuno mi ha donato la capacità di intuire. Rinuncia a costruirti e assoggettati alle mie intuizioni. Ma non sono intuizioni, sono illusioni che costruiscono la distruzione dell'individuo, che rinuncia a costruire se stesso nell'infinito. Costui non è un Dio che intuisce, costui è un distruttore che distrugge il Dio che cresce e che intuisce. Costui è colui che trasferisce quella distruzione alla propria specie. E anche qua mi sembra che non ci siano altri commenti da fare. Essere un Dio significa una cosa precisa. Non l'abbiamo detto già da marca di tempo, no, Francesco?
E spero che... cioè, mi sa che dovremmo ripeterlo molte volte per far capire alle persone qual è la differenza sostanziale fra il concetto di un Dio nel paganesimo e nel monoteismo. Cioè, al di là del termine stesso, cioè, il valore, il significato, il contenuto è radicalmente diverso.
Esatto, infatti a termini uguali indichiamo significati diversi, e questa è parte della nostra grande guerra, tutto sommato. Passiamo all'ultimo frammento di oggi, ed è il 20, il frammento numero 20, e dice questo: senza intuibile non esiste intuizione, e senza intuizione non esiste intuibile. Perché la coscienza di sé si può espandere nell'infinito? Perché esiste un infinito in cui espandersi. Perché l'essere si può espandere? Perché esiste la volontà di espansione del soggetto. L'intuizione è elemento della volontà di espansione del soggetto, che si può esprimere proprio perché esiste un intuibile del quale il soggetto si può nutrire espandendosi. L'individuo non è creato immagine e somiglianza di un dio pazzo, ma è divenuto scelta dopo scelta rispondendo alle sollecitazioni del dio che cresce dentro di lui. Esiste una relazione dialettica che determina il divenire dell'individuo, soggettività-oggettività, la relazione che è ente divino di trasformazioni, di due entità divine date dal soggetto che si espande nell'oggettività. È importante stabilire questa relazione, perché questo è l'antagonismo a chi nega l'intuibile, in quanto questo sarebbe un dono del padrone. Ma se l'intuibile costruisce l'individuo in quanto intuito dal soggetto, ne alimenta le trasformazioni, allora viene negata la donazione del Dio padrone, che dovrebbe, secondo i cristiani, donare l'intuizione a chi supplica di soddisfare il bisogno del suo intuibile. Cioè gli schiavi chiedono di essere soddisfatti dal loro padrone. Cioè il padrone gli dà il dono. Il padrone gli dà il dono. Non loro conquistano il diritto a, loro costruiscono se stessi. Ma il loro
creano uno scambio. Esatto. Ma creano uno scambio. Io do un qualcosa a te, tu dai un qualcosa a me. Cioè nel senso, un rapporto reciproco in cui appunto l'uomo ha il diritto e la possibilità di dettare delle condizioni, non di sottomettersi.
Certo, ha il diritto di avere delle relazioni. Il termine relazione dialettica che sto dicendo adesso, qualcuno dice, ma come è hegeliano? No, attenzione, tutta la relazione dialettica di Hegel stava già in Proclo. Cioè in Proclo, nei neoplatonici, troviamo tutto il discorso della relazione dialettica fatta da Hegel. Cioè i semi li troviamo in Proclo. Per cui non è che semplicemente pesco da Hegel che parla di dialettica, o da Marx e dopo la traduce in termini diversi. Proclo già parlava di relazione dialettica, che è la stessa praticamente di cui parlava Hegel. Tanto per dirvi a che livello erano i neoplatonici, che dopo dobbiamo spaccare il culo ai neoplatonici, perché avevano il Dio come sommo bene, il concetto di padre lo stavano piegando a quei cristiani, vi ricordate? Io già vi ho letto l'altra volta, no? Il discorso sulla sconfitta dei neoplatonici a proposito del concetto di non lo trovo più. Lo trovo, sì. Il concetto di creazionismo, della creazione ex nihilo, venne introdotto da Ierocle, l'ultimo neoplatonico nel V secolo, uno degli ultimi comunque neoplatonici del V secolo, poco prima che la scuola neoplatonica fosse chiusa nel 529 da Giustiniano. Per cui lui ha accettato, Ierocle ha accettato la creazione ex nihilo proprio come ultima strada, nonostante è stato distrutto.
Era una decadenza, è sempre stato così. Chi pensa di assecondare il cristianesimo alle sue esigenze, alla fine ne sarà sempre divorato. Perché il cristianesimo chiede sempre di divorare le persone, gli intelletti, e di divorare qualsiasi cultura, e non può mettere nessuna differenza. È assurdo chi si dice, ma in fondo io a questa cosa del cristianesimo non credo e mi dichiaro cristiano. Questo significa chiaramente predisporsi ad essere massacrati, a essere uccisi, significa essere utilizzati come degli ultimi strumenti di burattini, e alla fine verranno tagliati i fili. Però la scuola sostanziale è sempre rinunciare totalmente al cristianesimo e percorrere una propria via di realizzazione, che non deve essere legata a degli schemi, delle parole o dei concetti o a un Dio o un qualcosa, ma deve essere sempre legata a se stessi e alla propria realtà, alla propria dimensione.
Mia figlia mi ha parlato dell'episodio dei Marrani, no? Cioè, i Marrani e altri. In Spagna i Marrani e un'altra cosa, non mi ricordo più il termine, altri. Erano praticamente, i Marrani erano degli ebrei convertiti al cristianesimo. Sì. Bene, vennero massacrati questi ebrei convertiti al cristianesimo perché, non so se Carlo V o Federico II, Ferdinando II, adesso non mi ricordo esattamente quali due, si sospettava che sì, ufficialmente si erano convertiti, ma sotto sotto, dentro il loro cuore, sicuramente avevano un'altra fede. E allora furono massacrati dai cristiani, non perché facessero delle cose, dei riti o delle proposte diverse, ma perché i cristiani sospettavano, cioè, pensate, i cristiani sapevano che la loro fede faceva talmente schifo, che era impossibile sottometterci, che gli sembrava impossibile che gli ebrei si fossero convertiti, gli ebrei ma anche gli altri, perché c'è anche un termine dei musulmani che riconvertiti al cristianesimo.
Sì, i mori.
Sì, no, c'è un termine, adesso non me lo ricordo più esattamente qual, ma non è importante, non è importante. C'erano talmente convinti che la loro fede facesse schifo, fosse una roba da fogna, che gli sembrava impossibile che stati si fossero riconvertiti alla loro fede, e li hanno massacrati perché...
Ma questo non è solo un problema del passato, è un problema ancora presente. Difatti, ancora adesso i cattolici ultratradizionalisti in Spagna non riconoscono alcune minoranze etniche perché sostengono che utilizzano come forma di manifestazione una forma che è ebraica. Addirittura io ho visto su delle riviste cattoliche che contestavano che alcuni gruppi e comunità potessero essere cristiane perché utilizzavano alcune posizioni di preghiera che sono degli ebrei. E questo problema sussiste ancora adesso, basta pensare al caso dei Falashah, degli cosiddetti ebrei etiopi deportati in Israele. Sono arrivati in Israele e gli rabbini non li ritengono sufficientemente ebrei e di conseguenza bisognosi di una nuova conversione, di una nuova purificazione. E di conseguenza, siccome questi dicono no, noi siamo ebrei, e loro dicono no, noi che siamo i rabbini diciamo che non siete ebrei perché siete staccati su qualcosa, vengono emarginati. Infatti sono delle altre manifestazioni di Falashah etiopi deportati in Israele che si rifiutano di sottomettersi a queste nuove condizioni a cui vengono loro imposte. Cioè il monoteismo non cambia, cioè, nel senso che il monoteismo, come ha sterminato chi si è convertito dagli ebrei al cristianesimo, sono stati sterminati, avendo la possibilità e la condizione lo rifarebbe anche adesso.
Sì, sì, ma infatti no. Cioè, tutto il dettato cristiano non è mai stato messo in discussione. Ricordate che Wojtyla gioca moltissimo al chiedere perdono, al chiedere scusa, ma non a cacciare dalla Chiesa Cattolica quelli che sono i comportamenti, perché quei comportamenti sono in realtà dei comportamenti cristiani, sono legittimi e servono proprio come precedente a eventuali comportamenti.
Ma no,
ma
guarda
futuri.
Che Ratzinger ha detto, parlando della stregoneria, non ha chiesto scusa, ha detto che la Chiesa ha sbagliato a fare i martiri perché gli unici martiri sono i cristiani.
Penso.
Cioè che di conseguenza, capito? Cioè sì. Non ha detto no, abbiamo sbagliato. No, dovevamo essere noi i martiri, non dovevamo creare altri martiri che non fossero cristiani. Tenendo conto che poi anche di questo delle scuse abbiamo sempre detto, loro dicono non accusano se stessi di essere stati gli agenti, i promotori, i sostenitori o chi ha contribuito, ma si accusano loro di aver lasciato fare gli altri. Poi chi fossero questi gli altri non si sa mai chi fossero, o chi li spingesse, o quali idee avessero in testa, o quali fede avessero, o con quali principi compiessero questo, insomma. Di conseguenza la loro tecnica è sempre questa, cioè quella della mistificazione, della menzogna. L'attore del monoteismo si affermerà sempre con la menzogna e la mistificazione.
Sì. E con la violenza sui bambini, perché ricordatevi sempre il problema della magia nera, il condizionamento educazionale può avvenire soltanto ed esclusivamente su chi non si può difendere. Per riuscire a costringere le persone ad accettare la miseria morale proposta al cristianesimo sono necessarie, primo, condizioni di miseria materiale, morale e culturale. Vanno benissimo i bambini perché i bambini sono scoperti davanti a qualsiasi sollecitazione che gli viene dal mondo esterno. Cioè non hanno ancora alzato le difese, non sono smaliziati.
Sì, non sono prevenuti.
Non sono prevenuti. L'innocenza, essere innocenti come i bambini, significa essere pronti ad essere truffati e messi in ginocchio come pronto a essere messo in ginocchio un bambino.
Si può raccontare qualsiasi cosa.
Questo è. Cioè l'innocenza del bambino... Non è che il bambino ha delle strutture a priori per cui è veramente tranquillo nelle sue cose ed è puro nelle sue manifestazioni. L'innocenza del bambino è che il bambino non ha ancora accumulato una quantità tale di esperienze per poter discriminare l'inganno dal non inganno, la truffa dalla non truffa, e non ha ancora la coscienza, o meglio viene evitato di avere la coscienza, che lui sta crescendo. Guardate che la consapevolezza di essere in una fase di crescita è la cosa più difficile da trasmettere a un bambino. Cioè, adesso sei così, ma domani sei meglio. Adesso sai usare pochi oggetti, ma domani ne saprai usare di più. Tanto più usi gli oggetti, tanto più aumenterà la tua... E questo è il concetto più difficile da trasmettere a un bambino, proprio perché gli adulti dicono io so, io sono, io faccio, non io sto facendo, io provo a fare. L'adulto è sempre d'immagine e somiglianza di un dio pazzo, insomma, almeno qui nei nostri paesi, chiaro che non è sempre
sì, sì.
Così.
Beh, soprattutto se sono cattolici.
Sì, appunto. Cioè, si sentono quasi ispirati, c'è questa identificazione col dio padrone ad ogni livello della vita, insomma, ogni livello di manifestazione individuale.
Sì, purtroppo il dio dei cristiani è pericoloso perché non rimane soltanto sugli altari, sui crocifissi, ma perché entra nella testa della gente.
Esatto.
E condiziona dei comportamenti, cioè nel senso... che la cosa peggiore è quella del discorso assoluto, cioè nel senso che io ho la ragione, la ragione è mia e di conseguenza io posso compiere qualsiasi cosa. Cioè, questo è il modello più pericoloso che offre il cristianesimo, cioè proprio la volontà di dire io affermo in maniera assoluta qualsiasi cosa, anche la più sbagliata, perché non ho la capacità di manifestare le mie ragioni, ma perché un Dio mi dà le ragioni, di conseguenza come c'è una gerarchia, come il Dio dà l'autorità, benissimo, io ho l'autorità. E questo è un concetto molto pericoloso, per questo anche l'immagine stessa sempre del discorso del gregge è pericolosa, l'immagine stessa di un Dio che è sempre dominante, che può qualsiasi cosa, che può fare qualsiasi cosa, che non deve giustificare niente, non deve provare niente e non deve convincere niente, perché il Dio dei cristiani ha soltanto dei comandamenti, ha soltanto degli ordini a cui i sottoposti non possono né reagire né dire io non sono d'accordo.
Non solo, Francesco, ma ancora peggio. Se vengono costretti a pensare il prete e il vescovo come delle persone che manifestano, cioè che sono ciò che manifestano. E abbiamo qui il caso, e ve l'ho già detto già l'altra volta, in Ruanda, il vescovo arrestato per genocidio, no? L'altro giorno è successo, un altro prelato della Chiesa Cattolica è stato arrestato dalla giustizia ruandese che cerca di accertare le responsabilità del genocidio dei Tutsi nel 1994. Ne morirono più di 800.000 macellati ad opera di estremisti Uto Interahamwe. Si tratta di Augustin Misago, vescovo della diocesi di Gigongoro, nel Ruanda sudoccidentale, dove nella sola chiesa di Kibeho, in chiesa, vennero uccisi 20.000 Tutsi, che lì avevano cercato riparo dalla furia dei nemici. Ma il vescovo, direttamente, tra l'altro, è accusato da testimoni oculari di aver fatto sparire, col pretesto di aiutarle a mettersi in salvo, 30 ragazze Tutsi. Chissà su che mercato degli schiavi sono state vendute, no? Alunne di una scuola vicina. Misago non è il primo religioso cattolico imputato di simili reati. Due sacerdoti, Edouard Nturiye e Jean-François, questo End mi sa che l'hanno ripreso in un articolo inglese, Jean-François Casiranga, già processati e condannati a morte, sono in attesa dell'esecuzione. E ricordo che, ti ricordi quell'articolo che c'erano 30-40 preti?
32 sacerdoti che erano in Italia, che avevano partecipato attivamente, non come spettatori, ma come agenti, proprio come gente che compie, indagati, che sono fuggiti da Ruanda e sicuramente sono in Italia, stando anche appunto all'unico quotidiano che ne ha riportato questa notizia del Corriere della Sera, e io vorrei sapere anche queste 32 persone con che soldi vengono mantenuti. Chi gli dà i soldi per mantenere queste persone, per farle sfuggire anche alla giustizia? E io non vorrei che qualcuno che firmi per 8 per 1000 firmasse anche per finanziarle da mangiare a queste persone.
E quello che io dico, perché punto molto l'accento su queste cose? Perché la Chiesa Cattolica e le Chiese Cristiane usano quella che è la loro propaganda per nascondere le stragi e gli omicidi che in realtà fanno, a cui in realtà partecipano, sia in maniera diretta, sia in maniera indiretta, sia coprendo delle responsabilità, sia agendo di conseguenza. E il problema non è che loro fanno questo perché il singolo prete ha sbagliato, no, ma perché ad immagine e somiglianza del macellaio di Sodoma e Gomorra si ritengono padroni degli esseri umani. Si ritengono in diritto di sterminare gli esseri umani, si ritengono al di sopra di ogni legge, al di sopra di ogni giustizia, al di sopra di ogni stato civile. Questo è il senso.
E questo non è solo per la Chiesa Cattolica, è per tutti quanti i cristiani, comprendere anche
musulmani.
Noi parliamo di una realtà cristiana, non è solo il problema della Chiesa Cattolica, è anche un problema di tutte quante le cosiddette chiese protestanti, cioè il loro comportamento è sempre dettato da un riferimento ben chiaro alla Bibbia e ai testi biblici, e il loro comportamento è sempre dettato dalla fede e dal credere nel loro Dio pazzo.
L'articolo che vi ho letto è stato tratto dall'Espresso del 6 maggio 1999, in pratica se andate in edicola, comprate l'Espresso in questo momento, vi trovate questo trafiletto fra le notizie internazionali, tanto per andare chiaro. Io non vi ho mai parlato, vero, della guerra in Albania, della guerra... ho mai parlato e non me ne frega niente, cioè, nel senso che non è che non me ne freghi niente, mi frega, però è giusto che ogni persona abbia la sua posizione. Però quando carichi d'armi vengono coperti e viaggiano sotto l'egida della Caritas, allora il discorso è diverso. Cioè, allora c'è qualcos'altro che non quadra. Don Luciano dice: quel carico era nostro, ma aspettavamo solo cibo.
Sì, ma sai che, sai che sigla giravano quei camion?
Caritas.
No, Fondazione Madre Teresa di Calcutta. Ah, sì? Inesistente, che non esiste, però avevano utilizzato Fondazione Madre Teresa di Calcutta. E basta pensare che Madre Teresa di Calcutta era albanese,
albanese, sì.
E basta pensare a tutta l'attività che aveva fatto in Albania.
Beh, adesso hanno praticamente in mano mezzo sistema sociale. È andato anche Andreotti ad inaugurare i centri della Teresa di Calcutta. Cioè, la miseria viene finanziata.
Sì, sì, ma infatti viene sostenuta, anche perché torna sempre utile.
Dice la carità: siamo stati ingannati. Io dico di no, non siete stati ingannati. Siete stati dei beceri assassini. Voi eravate complici di questo. Ma noi non lo sapevamo. Ci hanno fregato. No, voi avete permesso, se foste in buona fede, voi avete permesso che vi fregassero. Perché a voi faceva comodo questo. Per cui siete triplamente responsabili. Responsabili per quello che fate, responsabili per quello che avete coperto, responsabili per quella occasione che avete dato degli assassini, sempre che siate in buona fede. Io non ci credo, per un cristiano in buona fede non esiste, minimo un adoratore del macellaio di Sodoma e Gomorra, pertanto minimo per legge è un assassino, minimo è responsabile di genocidio, minimo. Questo la legge, mica l'ho fatto io, cioè le leggi italiane non l'ho fatto io, sia chiaro questo.
Sì, ma basta pensare che io ho letto ho sentito in una segna stampa parlare un prete che era in Macedonia e diceva: fa noi, sì, distribuiamo gli aiuti in base alla percentuale religiosa, perciò la fetta più grossa la diamo ai cattolici, la fettina più piccola la diamo agli ortodossi e la fettina ancora più piccola la diamo ai musulmani. Cioè, di conseguenza, capito, se c'è una persona che sfora la quota religiosa deve star fuori.
Ma c'è un libro di Pazzaglia, no? Storia della povertà, che è della comunità di Egidio Pazzaglia, no? Un prete, e quale, fra altre cose, cioè, naturalmente lui scappa via, però anche lui è costretto ad ammettere che quando, per esempio durante l'impero romano, quell'interregno che c'è stato sia fra cristiani che pagani, i vescovi avevano il diritto di distribuire le vettovaglie ai poveri, cioè durante l'impero romano non veniva mai lasciata la gente morire di fame, si distribuiva olio, vino, pane, giochi e qualcos'altro gratuitamente, in modo che ci fosse un minimo di benessere per tutti, cioè il minimo di sussistenza per tutti. Bene, quando arrivò il cristianesimo, i vescovi, a un certo punto, dopo le persecuzioni, dopo tutto quello che volete, gli venne date
quali
anche a loro...
Quali persecuzioni?
Sì, va bene. No, siccome ai cristiani gli piace moltissimo, no? Allora buttiamola anche questa, no?
Se non sono mai perseguitati i cristiani per essere cristiani,
però
sono stati perseguitati per essere dei criminali, degli evasori fiscali.
Quando sono stati riconosciuti, dopo il 330... anche il vescovo è stato dato la possibilità di distribuire in alcune città, o forse in molte, i sussidi ai poveri. Però li distribuivano soltanto ai cattolici e facevano morire di fame i pagani. E ci sono state delle vere e proprie rivolte in alcune città, proprio per attività di affamatori dei vescovi. Per cui, fin da allora, vedi che i comportamenti non sono diversi. Quello che si faceva nel 400 viene fatto anche adesso in altre parti del mondo.
Beh, basta pensare che un'accusa che fecero subito all'imperatore Giuliano quando salì al potere, l'imperatore Giuliano, avendo un concetto dello Stato, disse: fa, non è giusto che i vescovi viaggino per l'impero gratuitamente col servizio postale dell'impero. Di conseguenza è giusto che paghino come gli altri. I cristiani si ribellarono perché appunto i vescovi dovevano girare gratuitamente sfruttando l'impero romano.
Il servizio postale.
Sì.
Servizio postale che fu messo a disposizione dei vescovi per il concilio di Nicea, quello fatto da Costantino. Costantino, che era pagano, ha inventato la Trinità sulle triadi romane, prendendo esempio delle triadi romane, l'ha fatta accettare dai vescovi. Non è mai stato cristiano cattolico ed è morto ariano quando il concilio di Nicea ha cacciato via gli ariani. Cioè, veramente la roba, mettersi le mani nei capelli. Naturalmente, sai com'è.
Le cose non si fa per conquistare il paradiso per un cristiano.
Beh, sai, vabbè, insomma, dai, siamo perduti quanto. Raccontaci qualcosa di Lecco, va,
allora, Francesco. Ecco, dunque, beh, ricordo che se qualche ascoltatore vuole intervenire, il numero telefonico che è 049 700 700. Però passiamo...
E 700 838.
Che mi dimentico sempre questo numero. Allora, come sappiamo, da un po' di anni, da diversi anni, ci sono vari gruppi pagani in Italia che cominciano a essere attivi, e c'è il gruppo nostro, amici di, i nostri amici di Sacre Radici, che è un gruppo abbastanza ben affiatato, che organizza due rituali all'anno, quello di Calen di Maggio, Notte di Valpurga, Beltane, come lo potete chiamare in base ai riferimenti di tipo religioso pagano, ed è Halloween. Quest'anno è stato un rituale un po' particolare, in quanto gli organizzatori classici, soprattutto la Zoe, che alcuni nostri ascoltatori conoscono, erano negli Stati Uniti per motivi personali, perciò si sono dovuti arrangiare la associazione. È stata anche una prova, perché praticamente quest'anno erano solo elementi italiani che organizzavano la cosa. Il rituale è riuscito bene, abbiamo dovuto cambiare il posto per motivi di ragioni tecniche, e è riuscito, è stata una partecipazione. In cosa consisteva questo rituale? È durato appunto sabato e domenica. Allora, c'era un cerchio di presentazione, praticamente si è fatta una camminata su una montagna, si è messi in cerchio, ognuno si è presentato e ha detto cosa voleva dalla partecipazione al rituale. La sera abbiamo fatto un po' di baccano con tamburi e altri strumenti musicali, penso che avremmo svegliato tutto Lecco e il circondario, ma d'altronde era anche giusto, abbiamo fatto un rituale intorno al fuoco, eravamo ben attrezzati di tamburi quest'anno, strumenti musicali, ci siamo fatti sentire parecchio, siamo andati avanti fino a luna di notte, partendo dalle 10 di sera. E il giorno dopo abbiamo fatto l'albero di maggio. L'albero di maggio è praticamente un rituale collettivo. In cosa consiste? Viene piantato un palo al centro di un cerchio e vengono segnati i quattro elementi. Su questo palo al centro del cerchio vengono fissati dei nastri colorati che ognuno porta in base alla propria preferenza del colore. Hanno una certa lunghezza. Questi qua vengono fatti scendere lungo il palo. Poi ognuno prende il suo nastro e si comincia a girare. Gli uomini in senso orario, le donne in senso antiorario. Ogni volta che si incontra qualcuno, lo si fissa attentamente negli occhi, si passa una volta alla sua destra, una volta alla sua sinistra, finché girando si informa l'intreccio sull'albero. Man mano che appunto uno gira, questo si accorge e alla fine si arriva vicino, si lega il tutto e si è formato l'albero di maggio. Dal punto di vista dell'effetto cromatico è molto bello, perché appunto potete vedere tutti questi colori che ci sono, queste decine e decine di nastri, proprio l'albero viene completamente fasciato e dà una forma molto bella, proprio questo significa la fusione della cosa. All'inizio c'è l'apertura, c'è la chiamata dei quattro elementi, dei quattro cardini del mondo più nel centro, e praticamente c'è questa corsa. Quest'anno è stato aggiunto anche il discorso del piantare una piantina, ognuno portava con sé una piantina in base alle sue preferenze, si è aperto il cerchio sacro e poi ognuno in fila indiana, quando trovava un posto dove voleva piantare la piantina, piantava la piantina. Abbiamo girato tutta la mattina praticamente per trovare i posti, perché i posti erano all'interno del bosco, non erano preordinati, e di conseguenza quando si sentiva ispirato da un certo posto, si fermava, tutti stavano lì ad assistere alla cosa, scavava un buco per terra, piantava la sua piantina e diceva qual era l'intento per cui piantava la piantina. Questo lo diceva ad alta voce. Nel pomeriggio poi si chiudeva il cerchio e si faceva anche un rituale di purificazione, cioè si passava tra due fuochi e uno diceva cosa voleva lasciare all'interno di questi due fuochi o se non voleva lasciare niente. Quest'anno è stato aggiunto, visto che i nostri amici di Sacre Radici hanno anche un riferimento più celtico, è stato distribuito dalle due divinità evocate, praticamente è stato evocato una divinità maschile e una femminile, quella femminile è Flora, per quella maschile, questa volta se non sono io l'evocatore della parte maschile, ho chiamato Pan, perché è il dio che mi è più simpatico, e Flora distribuiva a caso, che poi il caso non esiste, un fogliettino con all'interno un simbolo, e sono state usate le rune perché le persone che hanno organizzato questo tipo di rituale erano più legate a un aspetto di tipo celtico, e è stata un'altra appunto variazione alla cosa. Alla fine si è fatto un nuovo cerchio esterno a questo e si è detto le proprie sensazioni, cioè uno raccontava cosa perché aveva partecipato e cosa aveva provato. Questo in sostanza sono praticamente, a parte poi altri tipo i classici rituali intorno al fuoco con i tamburi, strumenti musicali, queste sono state in sostanza due giornate pagane ben riuscite appunto nella zona di Lecco. E ringraziamo i nostri amici che l'hanno organizzata, gli amici del vento che hanno partecipato. La partecipazione è stata abbastanza consistente, soprattutto quello che contata è la qualità, tenendo conto che poi una cosa molto diciamo interessante e molto bella è che ogni anno ci sono sempre nuovi elementi che ne entrano, di conseguenza si deve sempre ripartire a ricreare una nuova affinità, una nuova amicizia, esistendo pure un nucleo stabile di persone, si è creata questa affinità, comunque si riesce molto facilmente a introiettare all'interno questo. Io premo molto con gli amici che hanno titubanze sui rituali pagani di partecipare, almeno perché si rendano conto di cos'è un rituale pagano, cioè nel senso che un rituale pagano non viene costruito perché c'è un sacerdote che compie, ma ognuno può partecipare in una certa maniera, in una propria scelta. Tanto per dire, l'evocazione dei punti cardinali non è stata attribuita da un sacerdote, ma si è messo in cerchio e si diceva chi vuole evocare l'est, chi vuole evocare il sud, chi vuole evocare il nord, chi vuole evocare il centro, e ognuno poteva sceglierlo. Cioè non serviva la qualificazione o dei titoli o chissà quale consacrazione o chissà quale iniziazione o chissà quale riferimento o quale divinità ognuno seguiva. Cioè, bastava la volontà e la determinazione nel fare questo. Nessuno stabiliva ad esempio i colori. Ognuno era libero di portare il colore che preferiva, non c'era una dominazione cromatica come c'è nel cristianesimo, che pongono sempre il nero o pongono la staticità. E tutte quante una serie di cose che vengono realizzate sempre in questa maniera, cioè in maniera collettiva. Anche chi organizza dal punto di vista tecnico la cosa non ha mai la volontà di dire facciamo questo. Anzi, se durante il fare questo qualcuno vuole introdurre delle variazioni, è liberissimo di farlo. Ad esempio anche l'evocazione delle divinità, dei punti cardinali, questo avviene sempre in base usando gli strumenti a caso. Uno può usare solo la voce, l'invocazione, uno può usare degli strumenti musicali, ma questo non è codificato, non è codificabile. In più questo rituale non è un rituale che deve essere ripetuto in maniera meccanica. È sempre ripetuto, viene fatto con la costruzione, con la fantasia dei partecipanti. Di conseguenza non c'è il problema, come dicono alcuni, che bisogna ripetere i rituali in maniera stupida e rigida, come possono comprare i cristiani, che c'erano essere dei percorsi fissati. No, si va sempre in base all'inclinazione e all'aspirazione delle persone, sempre in base alla necessità, sempre in base alle scelte. E queste scelte vengono sempre dettate in maniera collettiva e ognuno accetta. Anche se ci esistono dei riferimenti che possono essere diversi delle divinità, il problema non esiste. Io sono più un pagano di tipo mediterraneo, benissimo, non ho problemi quando qualcuno evoca divinità di tipo celtica, perché so che troverò degli amici, che troverò delle simbiosi con queste divinità. Nel cristianesimo questo non può avvenire, il cristianesimo passa sempre per la distruzione di tutto. Ecco, questo era quello che volevo un attimino raccontare del rituale di Lecco, anche perché appunto questo rituale, proseguendo da molto tempo, ha una certa importanza perché ormai essendo consolidato è diventato un punto di riferimento proprio classico per i rituali pagani, almeno nell'ambito del nord Italia. Allora, beh, casomai se qualche ascoltatore ha il problema di chiedere qualcosa di più specifico, qualcosa di particolare, qualcosa sull'argomento, io sono ben contento di essere qua a disposizione.
Noi quello che facciamo sull'altipiano di Asiago è il terzo anno questo, sì, che lo facciamo, per cui un po' alla volta si sta consolidando anche questo, insomma, chiaramente occorrerà una decina d'anni perché un rito riesca a svegliare un territorio e anche aprire il cuore degli uomini, però diciamo che sta andando molto molto bene, molto bene direi.
Sì, anche perché le cose si notano, nel senso che esiste un'accelerazione nelle cose. Ecco, allora, se qualche ascoltatore vuole maggiori informazioni su questo rituale, poi se anche chi ha partecipato con me a questo rituale della zona che è in ascolto vuole intervenire e dire la sua, raccontare le sue esperienze, perché logicamente ogni esperienza è diversa, la mia è stato un racconto abbastanza sintetico e veloce della cosa. Bene, io ricordo il numero telefonico che è 049 700 700.
Sì, ma io siccome ho detto parecchie volte che non gradisco le telefonate, allora probabilmente gli ascoltatori hanno detto meglio che non li telefoniamo.
No, ma io, io accetto più volentieri le telefonate, anche perché certe volte sono particolari che metti una persona non dice, non perché siano segreti, ma perché li reputa quasi ovvi, li reputa appunto parziali.
Buongiorno, dimmi.
No, sono rimasta incuriosita dal rituale che raccontava il signore che
Francesco
con lei.
Sì,
Francesco. Quello del nastro, lui parlava dell'albero,
sì.
Ovvero dei nastri, la danza dei nastri. Sicuri che sia una danza pagana?
Sì.
Siete sicuri? Dove l'avete trovata questa?
Questo allora, ci sono, praticamente è un rituale di tipo celtico, però questo rituale è stato fatto anche un rituale di tipo politico. Esisteva l'albero, esempio, all'inizio della rivoluzione francese esisteva questo albero della libertà in cui si compieva lo stesso rituale.
Cioè, voi siete sicuri che siano dei rituali?
Sì, 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 ma guarda che addirittura era un rituale addirittura politico, proprio, cioè in Francia.
Addirittura. Politico. No, perché erano danze e giochi che si faceva regolarmente.
Certo,
come io.
Certo.
Sì. E l'abbiamo fatto anche non molti anni fa, diciamo 7-8 anni fa, per il matrimonio di una nostra amica, abbiamo fatto questa bellissima danza davanti alla chiesa. Con questi nastri, eccetera. Ed è venuta bellissimo. È stranissimo adesso sentire dire che è un rituale celtico e politico, ma quale valore poteva avere, cioè quale simbologia poteva avere? Io non sono riuscita a
i molti che diventano uno.
No, ma praticamente c'è anche la fusione, cioè di questo di simbiosi, praticamente.
Scusate, vuoi per telefono?
No, io vi lascio.
Ok, adesso Francesco ti risponde, grazie.
Un'ultima curiosità, sento che fate dei rituali ad Asiago.
Sì?
Fate.
Cosa?
Ho sentito nelle trasmissioni precedenti che lei parlava di rituali.
Facciamo un rito sì, sull'altipiano di Asiago, sì.
Per caso, è nella zona del Camberlaba?
No.
No, non è lì. Allora voi siete... Ho capito, va bene.
Ok.
Buonasera
a lei.
Allora, diamo una spiegazione a questo tipo di rituale. Allora, il rituale viene compiuto sotto con dei nastri di tipo colorato e ogni colore rappresenta le persone. E io ad esempio ho una preferenza per il colore viola, perché il viola è un bel colore, ma poi anche l'imperativo del verbo violare. Benissimo. Allora, in cosa consiste questo rituale? Praticamente è un tentativo di unione mantenendo le differenze. L'intrecciare dei nastri è anche l'intrecciare della nostra esistenza. Basta ricordare che ad esempio nell'antica Grecia c'era l'abitudine di mettere dei nastri colorati attaccati agli alberi, e questi alberi, e questi nastri attaccati agli alberi raffiguravano le persone e il loro movimento era il fluire della vita. Perciò cioè, il riferimento è ben antico. Allora, l'intreccio dei nastri significa proprio la volontà delle persone ad agire in maniera coordinata per cercare di creare un'unione, un qualcosa di simbiotico, qualcosa che li unisce, mantenendo le proprie differenze, non sopprimendo le cose. E il fatto che ci sia la volontà di intrecciare le cose, cioè nel senso la volontà collettiva di portare in comune queste esperienze rappresentate dai colori. Alla fine ne esce, chiamiamolo noi che conosciamo, un arlecchino. Appunto l'arlecchino è la somma di tutti quanti i colori, è la possibilità di tutti quanti i colori.
Arlecchino è lo stregone,
sì,
l'ho già detto.
Beh, d'altronde, cosa significa? È la possibilità di fondere più esperienze, più realtà, mantenendole nel loro specifico, nel loro valore, e che diano un contributo, cioè un effetto sinergetico. Dicevo che questo è un rituale anche di tipo politico, perché se voi prendete alcune raffigurazioni dell'inizio della rivoluzione francese, esisteva l'albero della libertà, e il rituale era compiuto nella stessa maniera. Addirittura veniva imposto un cerchio all'incima che ruotando permetteva l'intreccio. Addirittura nelle università tedesche dell'Ottocento, ed è addirittura Henning che ne è partecipato, alla notizia della rivoluzione francese gli studenti universitari scesero giù nelle piazze e fecero lo stesso rituale dell'albero della libertà. proprio perché essendo liberi di partecipare, ed essendo liberi di intrecciare, ed essendo liberi di creare e di unire con la propria volontà, rappresenta la libertà. Di conseguenza è un rituale antichissimo, sì. Non è solo un rituale, cioè esiste anche un rituale di tipo celtico in questa maniera, però è l'albero della libertà, l'albero di maggio.
Nel processo di Giovanna d'Arco, fra le altre cose, accusarono Giovanna d'Arco di andare alla quercia, al vecchio albero, ad intrecciare nastri, e che erano... In tutte le ritualità pagane voi troverete sempre la fusione, cioè tanti che diventano uno per ridiventare tanti che versano le loro cose rispetto all'altro e ricevono dall'altro, è proprio un travaso di energia vitale. Questa è l'essenza stessa dei riti pagani.
D'altronde anche la tessitura è un aspetto magico, proprio perché riesce a trovare un ordito, riesce a dare una forma, e l'unione di questa forma crea un tessuto. Questo tessuto è possibile soltanto dal fatto che sia ordito, che sia ordinato.
Il problema vero è che i cristiani hanno tentato di svuotare il rito togliendo l'intento per cui si faceva il rito. Cioè, ogni rito pagano va a indicare la libertà laddove degli ostacoli la bloccano. Se io faccio un rito pagano adesso, io indico gli ostacoli che bloccano il mio sviluppo. E nella vita, nel sistema sociale, nella storia, eccetera, ci sono sempre degli ostacoli da rimuovere e da indicare. Quando io indico quegli ostacoli, non faccio altro che manipolare il mio intento. Cosa hanno fatto i cristiani dei riti pagani? Gli hanno tolto l'intento. Per esempio, quando io vi leggo le divinità romane, non ve le leggo come ve le hanno insegnate i cristiani, ve le leggo attraverso l'intento, cioè attraverso il loro potere, attraverso, chiaramente non è che afferro tutto, afferro quello che riesco a percepire, però vi leggo queste cose. Quando viene fatto un rito pagano, importante è l'intento. Chiaramente i cristiani lo hanno fatto come gioco, cioè nei giochi di paesi, nelle sagre di paese, è rimasto l'albero della cuccagna, cioè tutte queste forme.
È un retaggio.
E però a loro interessava svuotarle dell'intento, ma le persone hanno un loro sentire, hanno un loro percepire.
Esiste l'archetipo anche.
Esatto. Quando noi facciamo una ritmazione, quando facciamo delle cose ritmate, delle cose che hanno un fine, non facciamo altro che svegliare il nostro sentire. Noi riusciamo a percepire cose che, anche se noi non sappiamo più perché facciamo certi gesti, ma quei gesti vengono dal nostro di dentro, dal Dio che cresce dentro di noi. Per cui noi comunque sviluppiamo riti pagani anche se i cristiani ci affossano. Chiaramente a noi ci interessa aprire il sentire, aprire le cose, aprire quella relazione col mondo. Per cui ci interessa anche la consapevolezza di ciò che facciamo.
Sì, ma questo è fondamentale, cioè capire il significato delle cose, nel senso che molte cose che noi facciamo le facciamo non dando significato e valore a quello che compiamo. Se noi ne fossimo coscienti di quello che compiamo, avremo una maggiore percezione delle cose, ne avremo un dominio e ne avremo una comprensione maggiore.
Anche ai tempi di Roma, per esempio la festa di Vesta, si inghirlandavano gli animali invece. Sì. C'erano tutte questo tipo di feste, festa che era sacra perché è il momento di interazione fra l'individuo e l'altro, l'individuo e il mondo circostante. Questa è la sacralità nel paganesimo, in fondo. No? Cioè, sì, io chiamo gli dèi del mondo circostante, li chiamo per il mio intento, per le mie predilezioni. Per cui io dico quali sono le mie predilezioni perché chiamo quel Dio, chiamo quella divinità.
È un'affinità che esiste.
E questo è il paganesimo. Cioè, in realtà, questo è il paganesimo. A proposito, non faccio il rito alla Caberlab, è inutile che mi diciate dove, come, quando. Il rito che facciamo sul Altipiano di Asiago è un rito riservato, nel senso che le persone, non è segreto chiaramente, però faccio in modo che le persone siano protette da quello che è la curiosità e la morbosità di chi vorrebbe.
È anche giusto, perché noi non lo facciamo in una relazione, diciamo, di puramente teatrale, lo facciamo per noi stessi,
lo
di conseguenza.
Per noi. Quel giorno che faremo dei riti pubblici non ci sarà nessun problema.
Lo faremo nella piazza. Esatto,
in piazza principale, davanti al Duomo, in piazza San Marco, in piazza Duomo, non so quando definire le piazze principali delle varie città, insomma. Cioè, non è importante, l'importante è che esistono dei riti personali, individuali, esistono dei riti collettivi, dei riti di gruppo, dei riti sociali, dei riti ufficiali.
Sì, dei riti pubblici. Dei riti.
Per esempio, perché un bosco è sacro? Se un bosco è sacro perché gli uomini dicono che lui è sacro. Ma se gli uomini dicono che quel bosco è sacro, significa che nessun uomo va a tagliare l'albero di quel bosco. Significa che quel bosco può sviluppare la sua coscienza, la sua consapevolezza. Significa che quel bosco ripaga la mia intenzione, per cui io lo considero sacro, proprio per la sua crescita, mi ripaga in termini di energia. Allora io creo una relazione col bosco perché io lo ritengo sacro. Se nel momento stesso che quel bosco io lo ritengo sacro, quel bosco automaticamente può sviluppare la sua coscienza e attinge da me e io posso attingere dal bosco. Cioè, nel paganesimo le relazioni col mondo sono diverse dal cattolicesimo.
Sì. Sì, anche perché c'è un discorso di saper riconoscere le cose.
Sì?
Nel momento in cui tu riconosci...
Parlo con Claudio.
Sì, sono io.
Ah, ciao.
Ciao.
Ho ascoltato gli oracoli caldai,
sì.
I frammenti. Io volevo chiedervi questo. Quando il padre sottrae se stesso per generare altre volontà indipendenti da sé, in che modo annulla se stesso?
Il Big Bang.
Sì,
hai presente il Big Bang?
Sì.
Il Big Bang c'è l'annullamento della coscienza di sé. Ti parlo per... mi senti per radio?
Sì, sì. Allora ti dico... volevo chiederti un'altra cosa.
Sì?
È una necessità oppure c'è proprio un principio... oppure c'è proprio la volontà di autodistruggersi?
No, è la volontà per ricrescere, per rinascere.
Allora metto giù e mi
sì,
chiedi.
Ti spiego, certo.
Grazie.
Certo, ciao,
grazie.
Ciao. Allora, cambiamo argomento, Francesco.
Sì, va benissimo. Tanto
allora, per gli oracoli caldaici, quando dico il padre sottrae se stesso, è perché il nostro nocciolo, il nocciolo di quello che è il paganesimo, non sono le forze in sé, è la coscienza. Cioè per noi è importante la coscienza e la consapevolezza. La coscienza del Dio che mi sta attorno, la mia coscienza, la coscienza di Francesco, la coscienza del radioascoltatore, questo è importante. Quando dico il padre sottrae se stesso, significa che all'atto del Big Bang, chiamiamolo Big Bang perché ormai la scienza parla di Big Bang, dove nasce il caos, viene distrutta la coscienza universale, è il Brahmano Brahma Brahma, cioè cessa di essere, in quel momento viene distrutta quella che è la coscienza universale. Cosa significa? Significa che si dà il via a un processo di ricostruzione, non rispondo alle telefonate finché non ho finito il discorso, è abbastanza complicato, per cui va via un processo di ricostruzione della coscienza universale. Diciamo che in questo momento non esiste nessuna coscienza creatrice, ma esiste il presente che va a costruire la coscienza universale, per cui ogni essere è un Dio che costruisce se stesso. Per quanto riguarda necessità, necessità è una qualità inerente all'energia vitale. L'energia vitale si muove per necessità, una sua qualità, una qualità della materia, se così vogliamo. L'intento è il movimento dell'energia vitale che si trasforma in coscienza. Cioè l'energia vitale, come movimento assoluto, è quello di trasformarsi in coscienza. Come lo fa? Lo fa come può. E trova tanti sistemi per trasformarsi in coscienza. Per trasformarsi in coscienza uno dei nostri è la natura, per esempio la natura è un modo per trasformare dall'inconscienza alla coscienza. Cos'è la volontà? La volontà è quando si forma una coscienza che somma alla necessità che l'ha generata la propria volontà. Ma allora se somma la propria volontà alla necessità che l'ha generata diventa un Dio. Questo è il termine di Dio. Dopodiché i percorsi sono infiniti. Spero sia stato chiaro, no?
Cosa dici? Sì, ma infatti...
Per cui il padre sottrae se stesso, però la sostanza del padre, cioè necessità, intento e energia vitale esistono, ma non hanno coscienza, non hanno volontà di determinazione, possono solo seguire il moto. Questo, dopo il moto crea la coscienza e la coscienza somma la propria volontà, allora sceglie, decide, discrimina, determina, sceglie come svilupparsi al meglio. D'accordo allora? Noi non ci frega niente di quello che fu prima di questo momento. Perché quello ha cessato di esistere. Se dopo la fine si ricrea la memoria è un altro discorso, non ci interessa niente. Però sappiamo che non esiste in questo momento nessuna volontà creatrice. Non esiste, è una truffa. Cioè, parlare di un Dio creatore è una truffa. Parlare di causa che produce questo è una truffa, perché la causa prima non esiste. Esiste però la qualità degli oggetti che esistono. Gli oggetti hanno delle qualità, hanno delle tensioni, hanno dei moti. Cosa dici Francesco? È stato chiaro?
Sì, perché? Ma difatti, quello che appunto anche è sempre da riaffermare, che sussistendo il pericolo della creazione, che è un concetto assurdo ed è soltanto monoteista, e implica il concetto della distruzione, cioè che io posso distruggere qualcosa in quanto Dio l'ha creato. Di conseguenza, qual è il cristiano? Quando guarda qualcosa, lo guarda perché è una creazione di Dio, non perché abbia valore, ma perché Dio l'ha creato, l'ha presentato così. Perciò Dio lo può anche distruggere. Un pagano guarda qualcosa perché sa che questa è una divinità ed è in se stessa, ha un valore. Non serve che sia il pagano a riconoscerlo. Cioè, se anche un uomo non si accorge della potenza della natura o di un bosco sacro. Questo bosco sacro in sé ha un valore, ha una capacità, non ha bisogno che io la riconosca, potrò essere io incapace a vederla. Il valore è in se stesso, non è il Dio che l'ha istigato, non è Dio che l'ha messo dentro, non è Dio che si manifesta. Il bosco sacro è sacro in se stesso, senza il bisogno dell'intervento di un Dio o di un'entità esterna. Non c'è bisogno che Dio vada a consacrarlo, a farlo santo, lo vada a purificare, lo vada a salvare, perché non ha bisogno di questo, perché lui è. Cioè, questo è fondamentale.
Lo dichiaro sacro per gli esseri umani, per il sistema sociale in cui vivo. Visto che è proprio a tagliare legna, quel bosco è sacro. Quello non si tocca. Va bene?
È una scelta, è una regola che io faccio. È una mia capacità di capire le cose. Ed è una mia capacità anche di adeguarmi. Anche perché appunto io non taglierò quel bosco sacro perché io l'ho riconosciuto e l'ho percepito sacro. Non perché Dio me l'ha comandato. Perché se Dio me l'ha comandato lo trovo assurdo. Perché se Dio se ne accorge io non me ne accorgo. Sono forse minore di Dio, cioè non ho questa capacità. Cioè, il problema è sempre questo. I cristiani vedono sempre nel mondo una manifestazione, una creazione di Dio. Perciò il Dio può distruggere, può annientare. Un pagano, vedendo che ogni cosa ha un proprio valore, non può fare questo.
Ricordatevi che la distruzione dei paganesimi lituani, Lettonia ed Estonia, che furono fra gli ultimi paganesimi a essere battuti, fra le altre cose, abbastanza relativamente, avvenne attraverso la distruzione dei boschi sacri.
Sì.
Cioè i boschi di querce, di tigli e quello che era, vennero abbattuti albero per albero solo per distruggere il paganesimo. Cioè avevano una tale paura del potere del bosco i cristiani che sterminarono gli alberi proprio per distruggere il paganesimo.
Ma addirittura esiste uno studio scientifico in Italia in cui dice che nel Medioevo e dopo quello dell'Impero Romano si abbattevano più alberi che nell'Impero Romano, al massimo del suo splendore. Allora, che significato aveva questo? Se al momento del massimo splendore dell'Impero Romano si abbattevano meno alberi che nella fine del suo impero, cosa significa? Significa che c'erano delle ordini di preti cristiani, che andavano in giro a distruggere i boschi solo perché erano boschi, solo perché erano sacri. Non andavano ad abbattere un albero perché avevano la necessità del fuoco, ma andavano soltanto ad abbattere l'albero per il gusto della distruzione e per sradicare un qualcosa, perché praticamente ogni essere vivente per il paganesimo è un ponte di conoscenza e di contatto, ed ogni essere può trasmettere qualcosa. I cristiani questo lo sapevano, cosa hanno fatto? Hanno distrutto i boschi sacri, l'hanno fatto in maniera proprio cosciente, voluta, non l'hanno fatto per errore, non l'hanno fatto per incidente, l'hanno fatto con volontà, cioè nel senso di distruggere qualsiasi cosa. Ed è una caratteristica di ogni monoteismo, quello di distruggere sempre qualcosa.
Un'altra cosa a proposito degli oracoli caldaici, andiamo di qua. Col termine padre negli oracoli caldaici abbiamo il padre che sottrae se stesso, cioè che elimina la coscienza. Ma come padre intendiamo necessità ed intento, perché sono unità generatrici. E col termine padre non indichiamo anche l'energia vitale che partecipa alla costruzione di ogni essere, di ogni coscienza, di ogni materia. Col termine padre non indichiamo mai una volontà. Non c'è mai l'indicazione di una volontà. È solo l'interpretazione di Proclo e di Porfirio, eccetera, che purtroppo ci portano a questo. Ma questa è la nostra sfida con loro, e qui i cristiani è nata roba ancora. Per cui ricordatevi sempre, con necessità, con padre viene indicato una coscienza che sottrae se stessa, cioè che è sparita, ma perché è sostanza dell'esistente. Necessità ed intento, che sono le due forze poderose che esprimono qualunque cosa che esiste, e la sostanza è l'energia vitale. Quando io vi ho parlato del panteismo, no? Il panteismo, cosa vedono i veggenti panteisti? Vedono l'energia vitale che pervade l'universo. Allora dico, questo è sicuramente Dio, ogni cosa è Dio, ogni cosa partecipa a Dio. Ma l'energia vitale non ha coscienza, non è consapevole di se stessa. Sono le singole coscienze che la comprimono, la usano e la espandono. Allora, loro sono abbagliati dalla luce dell'energia vitale e non sanno distinguere l'energia vitale dalla coscienza. Sono due cose diverse. Hanno due splendori diversi comunque, ma si distinguono tranquillamente.
Beh, anche perché dubito che i monoteisti abbiano sempre abbiano capito qualcosa.
Beh, no, ma i panteisti hanno avuto visioni, sì, sicuramente. Sì, però beh,
è un discorso di affinità, però appunto il monoteismo non ha mai avuto la capacità di comprendere qualsiasi cosa.
Il monoteismo è soltanto una delle operazioni politiche elevate a sacralità. Cioè, no, deve essere cuffia. Cioè, i monoteisti hanno fatto delle operazioni politiche, hanno detto questo è Dio, questo è sacro, io sono
Dio. No, ma ad esempio,
questo hanno fatto.
Io ad esempio voglio ricordare, c'è una frase di Saffo che dice, fa, Afrodite è tessitrice di inganno. Quando mai un cristiano potrebbe dire, fa, Gesù Cristo è un tessitore di inganno? Sarebbe sicuramente, cioè, neanche pensa di dirlo. Cioè, non avrebbe questa...
Infatti, è l'inganno.
Cioè, nel senso che, proprio perché sanno che l'inganno è impuro, cioè, ma allora... Un essere umano che può dire questa divinità tesse l'inganno, sì, significa che io ho la capacità di percepire anche l'inganno, che io sono attrezzato per poterla affrontare, per poterla riconoscere e poterla discriminare. Nel momento in cui, ma tra l'altro si dice tesse l'inganno, significa compie un'azione, nel senso che ha una volontà, ha una tecnica. Nel cristianesimo esiste soltanto il Dio che crea, non ha una tecnica, cioè non ha una trasformazione. Tessere significa tosare la pecora, tirare la lana, creare il filo e andare a tessere con uno strumento. Se io dico Afrodite è una tessitrice di inganni, significa che le usa una tecnica, che ha bisogno di costruire, che ha bisogno di agire, ma significa che io posso anche percepire nel momento in cui crea l'inganno e devo discriminarla. E il fatto che la divinità mi possa ingannare significa che io mi posso anche non fare ingannare, perché l'ho scoperta. Sì. Quando mai un cristiano si metterebbe nei confronti di Gesù Cristo e dire fa no, mi può ingannare? Mai?
C'è stato martedì sera qua, no? Con Franco e l'assemblea, in cui una persona simpaticissima, eccezionale, secondo me molto importante, ha detto fra le righe, nota bene, si capisce che il Cristo è venuto a portare il concetto di amore come relazione fra gli uomini. Io ho lasciato perdere, naturalmente, perché non era il caso, però si è dimenticato che nella teogonia orfica è Eros che fa esplodere il caos, che mette incinto l'uovo del mondo, no? E che i romani dicevano di essere il popolo più religioso del mondo perché avevano Venere. Cioè il concetto di Venere, la relazione di Venere come modo moto dell'anima, moto di espansione, molto emotivo rispetto al mondo, apparteneva a loro, per cui loro erano il popolo più religioso del mondo.
Sì.
Poi in realtà non ha portato assolutamente niente, è solo una questione di sapere come vanno le cose, no? Cioè ormai i cristiani ci hanno tramandato un mondo, cioè non so, ho visto Pompei, no? Cioè gli scavi di Pompei, la tecnica che si usavano, no? La tecnica, il sapere, la medicina, eccetera, era a un livello straordinario. Cioè ci sono voluti veramente questo secolo per riuscire a venire fuori da quelle tecniche mediche e da quelle situazioni.
Sì.
Era un livello, ma anche tu voi pensate, un cristiano 100 anni fa parlare di ginecologia,
sì,
cioè no, veramente
finivi il suo rogo,
sì, ma fino a 10 anni fa, 12 anni fa, andare dal ginecologo in certi posti era essere puttana, insomma, cioè,
basta pensare anche alla mentalità musulmana, islamica, cosa avviene, cioè, sono successi casi anche in Italia di ragazze uccise perché volevano andare dal ginecologo e reputavano la cosa sconveniente e che disonorava la famiglia. Infatti sono successi in questi anni in Italia, cioè, da gente fortemente religiosa dal punto di vista monoteista.
Cioè, era una delle quattro branche della medicina più sviluppate, la riparare le ossa, no? Cioè quella che è la medicina di guerra, diciamo, l'oculistica e la ginecologia è un'altra ancora, insomma. Anche i denti erano,
sì, ma non esisteva nulla che non fosse possibile, cioè se l'uomo acquisiva una conoscenza, una tecnica, andava utilizzata,
certo.
Se ne era a beneficio dell'uomo, questa era una cosa, cioè non c'era bisogno che ci fosse il rabbino, il prete, il papa, il pontefice che stabilisse che questa cosa fosse buona. Se la cosa era buona, ognuno la poteva utilizzare e aveva diritto di goderne.
Le erbe, usavano le erbe a fasci, perché è stato scoperto erbe a fasci. Oltre alla tecnica, oltre alla contabilità, oltre...
Ma basta pensare che nel Medioevo chi faceva nascere i bambini era considerata una strega e finiva molto spesso sul rogo.
Sì, ma infatti. C'è anche questa versione, sì, della lotta strega, c'è stata una lotta per il controllo della medicina da parte di... Sì, anche questo, sì. Va bene, signori. Allora, io, visto che Francesco sta perdendo colpi, no, non è vero, stavo dicendo cazzate io. Io vi leggo un articoletto che mi interessa, cioè non vi leggo solo il titolo, solo, vi risparmio l'articolo. Picchia la figlia, assolto perché ha usato la cinghia. Dalla Repubblica del 30 aprile 1999. Non è vero. Lei voleva un vestito da fatina e aveva rubato i soldi. È stata cacciata, cinghia, cinghiata. Allora, non è vero questo, perché l'ha picchiato usando la cinghia. Semplicemente il magistrato ha detto che il reato è ben più grave. Cioè, il reato è lesioni personali. Le lesioni personali vengono perseguite d'ufficio se la guarigione è oltre i 20 giorni, mi sembra. Mentre invece sono perseguite su denuncia di parte se le lesioni sono fino a 20 giorni. E qui non c'è stata nessuna denuncia di parte, anche perché la situazione di casa era buona. Sta qua.
Beh, forse ti è sfuggito il particolare della vostra settimana del nuovo miracolo di Padre Pio.
Sta buono, volevo arrivare anche dopo. Devo tagliare la chicca.
Ah, vabbè, pensavo di fosse sfuggito il miracolo.
Sì, fa strage dopo il pellegrinaggio. No, quello me la tengo per la prossima trasmissione, dopo che ho letto ciò che porta. No, sì, dai, è bellissimo.
Sì, infatti.
È favolosa.
Probabilmente appunto sai questo nuovo miracolo, cioè vedi la capacità di trasformare in positivo.
Qualcuno potrebbe dire, ma come, non è vero? Quelli sono gli uomini che fanno questo, sì. Ma allora anche quelli che fanno altre cose, che tu chiami miracoli, sono gli uomini che lo fanno. E allora vedi che è un truffatore.
Sì, ma di fatti.
Cioè, sì, mi sono accusato. C'è stato qualcuno che mi ha detto, ma chi ti credi di essere tu a chiamare Padre Pio un truffatore? Ma chi ti credi di essere? E me l'ha detto così, sai.
Sì.
Allora io ho detto, siccome sono un apprendista stregone, ed è il mio compito sapere il possibile, l'impossibile, il probabile, il difficile e la truffa. Cioè il mio compito. Dopodiché anch'io posso essere ingannato. Però se stiamo bene attenti, io ho un piccolo giornale, no? È un giornale inglese, i giornali inglesi titolano Santo o Ciarlatano? Chiaramente è ciarlatano. Per cui non sono solo io che lo dico, tanto per essere chiaro che sia solo un ciarlatano.
Sì, ma basta pensare che sicuramente Padre Pio rientra fra i casi di psicosomatica più forti, cioè nel senso... di dovute a forme isteriche, nel vero senso della parola.
No, ma secondo me era una truffa anche, non era neanche somatismo, era proprio truffa bella e buona, anche oltre a questo.
Sì, beh, diciamo, se vogliamo essere buoni, se vogliamo essere buoni non c'era nulla di miracoloso, anche perché il Dio dei cristiani non esistendo cosa può fare, solo che creare menzogna di inganno.
Sì, ma... Però guarda che San Gennaro ha sciolto il sangue, non è mica che si faccia fregare da sto qua, no? Ma di Padre Pio ne parleremo dopo, ne parleremo a seconda trasmissione. No, me la volevo tenere sta chicca.
Sì, no, pensavo ti fosse sfuggita. Che...
Sì. Io faccio ritagli di giornali, cioè mi sfuggono tante cose, perché ho visto che fa conto che un giornale arrivi mille notizie, no? Dopodiché a seconda o della linea politica o anche dello spazio o della rilevanza delle notizie ne tagliano almeno 500. E allora non tutte le notizie le hai. Per esempio il fatto che una suora sia stata imputata di corresponsabilità nello stupro delle tre figlie di un istituto c'era solo su un giornale, c'era solo su Corriere della Sera, sugli altri non c'erano. Per cui ogni giornale seleziona chiaramente le notizie, non puoi averle tutte, però quelle che hai sono più che sufficienti.
Sì, ma infatti.
Sono più che sufficienti per avere un'idea esatta di come stanno andando le cose. Esatto.
Sì, no, ma infatti quello è chiaro, anche perché c'è volutamente queste notizie vengono filtrate per impedire che ci sia un calo delle offerte dell'8 per 1000.
Sì, però ricordatevi sempre, firmate per lo Stato. Vi fa schifo lo Stato? Vabbè, vi piace lo Stato? Ora non volete più firmare per lo Stato. Cioè, no, dico questo, non firmate mai per l'orrore. L'orrore è se... Qualche volta qualcuno parla di rispetto, ma ricordatevi sempre che chi costruisce campi di sterminio non ha diritto a chiedere niente. Rispetto a quello che cerca di tagliare il filo spinato, quello merita il rispetto. Magari si può dire, guarda che coglione, aveva e pinse che non tagliava, ma guarda che coglione, aspettava che gli sparasse addosso, però merita il rispetto.
No, beh, infatti è assurdo, i cristiani infatti non hanno nessuna motivazione per essere rispettati e sono i primi a dirti che devi rispettare la loro religione. Ma perché io dovrei rispettare la loro religione se questa religione non rispetta gli esseri umani?
Il problema è che non è che chiedano rispetto, perché il rispetto
adesso lo fanno perché sono contenuti,
glielo diamo, cioè il rispetto in realtà glielo diamo. Loro chiedono sottomissione, cioè loro chiedono che noi aderiamo alla loro parvenza, al loro inganno, alla loro immagine. Cioè loro dicono, noi mettiamo in ginocchio i bambini davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, ma tu non devi chiamare il macellaio di Sodoma e Gomorra, devi chiamarlo il Dio buono. Ma il Dio buono è il Dio di Porfirio, è il Dio di Plotino, è il Dio di Proclo. Ma loro erano neoplatonici, loro si dichiaravano pagani. Perché? Perché avevano un concetto di bene nella vita, cioè la vita come espansione, la vita come bene, che poi decidevano di essere sconfitti, ma è il loro concetto. Voi avete la Bibbia. Voi quando mettete in ginocchio i bambini, li mettete in ginocchio davanti a Plotino, a Porfirio. Avete bruciato i libri di Porfirio, ma no? Allora, mettete in ginocchio davanti a chi? Mettete in ginocchio i bambini davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Allora, loro chiedono a noi di rivolgersi a loro come se fossero dei pagani. E ignorare che loro sono cristiani. E questo è assurdo, insomma, non ha senso, infatti, capisci?
Ma anche perché nel monoteismo manca il senso della teatralità, cioè nel senso, nell'antica Grecia c'è il senso della del teatro. Quando si iniziavano le azioni teatrali, si prendeva la strada di Dionigo, la si portava fuori, si faceva. E si sapeva che quello che veniva compiuto era una finzione, era un'azione teatrale, che non era vero, era una volontà di rappresentazione. I cristiani hanno perso la capacità di percepire che la loro è solo un'opera teatrale in cui non c'è nulla, che la voce di Dio non è una voce che viene dall'alto, ma è stata una voce fuori scena, che è dietro le tende, che è una voce umana. Il fatto di perdere questa capacità li condanna a illudere se stessi e illudere gli altri. Nel momento in cui gli dice guarda che la tua voce di Dio è soltanto una voce di un suggeritore, e questo suggeritore si trova sotto il palco, loro vanno in escandescenze. E questo qui diventa proprio pericoloso. Il fatto che loro non sappiano percepire la miseria della loro esistenza, del loro essere. Se loro dicessero sì, siamo dei teatranti, tanto di complimento ai teatranti.
Tanto di complimento ai teatranti. Allora, visto che ormai siamo le ultime battute e di là c'è già la Roberta che comincia dopo di noi. Io vi ricordo, primo, non firmate per la Chiesa Cattolica. Sono pedante, sono rognoso, rompo le palle, lo so.
Quest'anno poi tra l'altro si va fino a luglio con le dichiarazioni di redditi, perciò abituato.
Fino a luglio?
Perciò...
perciò... vabbè, lasciamo perdere. Ne avremo di tempo ancora per martellare su questo, no? E secondo aspetto, ad agosto andiamo sull'altopiano di Siago a farci il nostro rito. Sì, pronto?
Cattolica e siamo in tre in famiglia e te sei un psicopatico assieme a quell'altro deficiente del tuo amico lì.
Grazie.
Grazie. No, è importantissimo questo, cioè, ricordatevi cosa avete visto, cioè questa stessa frase è la stessa, ha lo stesso spirito, la stessa forza di chi mette le persone sui roghi.
Esatto.
Tenete presente questo, non hanno nessuna possibilità di dire che quello che noi diciamo sia sbagliato, non sia vero, che noi non stiamo costruendo la vita. Ma gli insulti valgono in questi termini e dopo gli insulti c'è la persecuzione, dopo la persecuzione ci sono i roghi. O adesso sono arrivati a questo, per il momento stiamo tenendoli a questi livelli. Ricordatevi benissimo questo è importantissimo. Cioè, se voi perdete di vista questo, ritornano i roghi, ritornano i campi di sterminio, il macellaio di Sodoma e Gomorra e chi si ritiene suo rappresentante potrà continuare a sterminare gli esseri umani. Ricordatevi che andiamo sul altipiano di Asiago ad agosto, sì, anche per svegliare il cuore degli uomini.
Ricordiamo che una cosa, che esiste anche una malattia tipo psichiatrico.
Benvenuti a salvarci, ciao.
Ciao, grazie.
Va bene, chiudiamo qui la trasmissione.
Non c'è nessun,
non siamo salvatori comunque.
Perciò se non grazie. Il Messia non arriverà più, arrangiatevi.
Ciao a tutti e grazie per l'ascolto.